Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Istat inflazione a gennaio in risalita più 1,5%, in crescita i beni energetici, stabile il carrello della spesa. Il Papa al Gemelli, la notte è trascorsa bene, tra oggi e domani si saprà l'esito della nuova terapia. Team cinese scopre un nuovo coronavirus dei pipistrelli che si può trasmettere all'uomo. Delmastro, il governo fa quadrato dopo la condanna del sottosegretario Tajani, condanna politica contro la riforma della giustizia. Sorteggi Champions, l'Inter pesca il Feyenoord agli ottavi di finale, altre sfide PSG-Liverpool e il derby di Madrid. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con l'inflazione che l'Istat conferma, a gennaio ha avuto una leggera risalita dello 0,6% rispetto a dicembre, il valore su base annuo si porta dunque ad un più 1,5%, sentiamo.
L'industria è in crisi e i servizi trainano poco. La ripartenza dell'economia nel 2025 è stentata. Non un quadro roseo, quello dipinto da Confindustria nella sua congiuntura flash. A inizio d'anno, scrive il centro studi di Viale dell'Astronomia, il sostegno all'economia viene dal proseguire del taglio dei tassi, anche se l'inflazione sta risalendo, alimentata dai rincari di gas e elettricità. L'industria è in affanno, la produzione è scesa a dicembre del 3,1%. A pesare l'automotive, che segna meno 36,6%. Su dicembre 2023. Il PIL italiano, fermo nel terzo e quarto trimestre 2024, è atteso in lieve crescita, ma sulle prospettive pesa l'incertezza sui possibili dazi americani che rischia di frenare scambi e investimenti. Dunque la fiducia resta bassa, le attese di produzione migliorano, ma sono modeste. Intanto l'Istat conferma l'inflazione a gennaio in salita dell'1,5% su base annuale e dello 0,6% su base mensile. Il carrello della spesa si mantiene stabile a più 1,6%. 7%, l'inflazione più elevata a Bolzano e a Rimini. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
E ora la politica, ancora scontro tra governo e magistrati sul caso Delmastro, l'esecutivo fa quadrata attorno al sottosegretario condannato a 8 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio. Anche il vice premier Tajani parla di una condanna politica da parte dei magistrati contro la riforma della giustizia. Dichiarazioni gravi che minano la fiducia nelle istituzioni, replica l'ANM, che parla di aperta violazione del principio di separazione dei poteri.
Si dice sconcertata l'Associazione Nazionale Magistrati per i nuovi attacchi ai giudici arrivati dal governo dopo la condanna di Delmastro. È grave che il guardasigilli Nordio auspichi la revisione di una sentenza prima di conoscerne le motivazioni. Le sue sono dichiarazioni che violano la separazione dei poteri, afferma il sindacato delle toghe. A partire dalla premier Meloni, tutto l'esecutivo invece ribadisce la sua fiducia al sottosegretario condannato a 8 mesi. Per rivelazione di segreto d'ufficio. È una sentenza che sembra una scelta politica per dare un colpo alla riforma della giustizia, ma noi andremo avanti, commenta il vice premier Tajani, mentre sulla vicenda vanno all'attacco tutte le opposizioni che insistono nel chiedere le dimissioni di Delmastro. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E dunque, come sentivate anche dai titoli, il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla. Secondo la sala stampa vaticana, tra oggi e domani si capirà come sta reagendo alla nuova terapia. Le notizie sembrano comunque incoraggianti. Sentiamo.
Da fonti vicine al Papa trapela ottimismo. Tra oggi e domani si capirà come Francesco sta reagendo alla nuova terapia per debellare i focolai infettivi, ma le condizioni sono in miglioramento. Il pontefice respira autonomamente e riesce a trascorrere parte della giornata in poltrona. Anche questa notte è trascorsa bene, fa sapere il Vaticano, e il Papa continua a ricevere la visita dei più stretti collaboratori, con cui si dedica ad un po' di lavoro. Anche oggi ha firmato una nomina. Nelle prossime ore potrebbero arrivare dunque le indicazioni sui tempi della degenza. Quanto all'Angelus domenicale, ancora non sono state comunicate le modalità, ma non si esclude che siano le stesse di domenica scorsa, con la diffusione solo di un testo del Papa. Confermato il programma del Giubileo dei Diaconi, senza ovviamente la partecipazione del Pontefice. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un team cinese di ricercatori ha scoperto un nuovo coronavirus dei pipistrelli che comporterebbe il rischio di trasmissione da animale a uomo perché utilizza lo stesso recettore umano del virus che ha causato il Covid-19. Una notizia riportata dal South China Morning Post che parla della scienziata Shi Zhengli, una virologa nota per un'ampia ricerca sui coronavirus dei pipistrelli presso il Guangzhou Laboratory e presso la One University. Questa scienziata Shi Zhengli, ricorda il South China Morning Post, lavorava presso l'istituto di Wuhan, quello rimasto al centro della controversia sulle origini del Covid. Adesso invece gli aggiornamenti sul fronte della guerra in Ucraina, che tra poco entrerà nel suo terzo anno. Per questo anniversario, il 24 febbraio, le autorità europee vogliono essere a Kiev, mentre il presidente russo Putin, a quanto scrivono alcuni quotidiani europei, vorrebbe proprio il 24 febbraio annunciare la vittoria sull'Ucraina.
Un esilio in Francia per il presidente ucraino Zelensky è quanto scrive il New York Post, citando fonti vicine alla Casa Bianca, una dipartita che secondo il giornale americano vicino a Trump permetterebbe all'Ucraina di andare a nuove elezioni. Un articolo in linea con le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti in piena delegittimazione di Zelensky, ma non in linea con quanto scrivono oggi fonti ucraine, secondo cui la trattativa con Washington sui minerali strategici sarebbe ancora in corso. In Ucraina la guerra va avanti, 9 i morti negli ultimi bombardamenti russi in varie regioni, una guerra che continua con la massima brutalità, dice il cancelliere tedesco Scholz, per cui l'Europa dovrà garantire che Kiev sia in grado di difendersi anche dopo un eventuale cessate il fuoco, un appoggio ribadito nella scelta dei vertici europei di andare a Kiev il 24 febbraio nel terzo anniversario della guerra, una solidarietà che il presidente francese Macron, in partenza per Washington settimana prossima, ribadisce quando chiede al presidente americano Trump di non essere debole con Putin. Nel Mar Baltico intanto oggi le autorità svedesi segnalano un nuovo attentato ai cavi ottici sottomarini. Si tratta del terzo in pochi mesi in quella che è ormai stata definita una guerra ibrida e che per le intelligence europee potrebbe avere alle spalle Mosca. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nuove tensioni in Medio Oriente tra Israele e Hamas, dopo che le autorità forensi israeliane hanno stabilito che il corpo consegnato ieri non è quello che si aspettavano, come era stato invece annunciato.
Nonostante Israele ritenga la mancata consegna dei resti di Shiri Bibas una violazione degli accordi, non farà saltare l'intesa raggiunta con Hamas. Questa, secondo la stampa israeliana, sarebbe l'intenzione del governo, considerato il rilascio previsto per domani di 6 ostaggi vivi. Il premier Netanyahu aveva minacciato serie conseguenze, ma la difesa gli avrebbe suggerito di dar prima un ultimatum ad Hamas per la consegna del corpo della donna rapita il 7 di ottobre del 2023 con i figli, i cui corpi sono stati riconsegnati ieri, ed il marito liberato vivo nelle scorse settimane. Hamas parla di errore dovuto alle condizioni del corpo della donna, morta secondo l'organizzazione in un bombardamento israeliano. A Riyadh intanto il principe Bin Salman ha riunito in un vertice informale i leader dei paesi arabi del Golfo, più Egitto e Giordania, uniti nel no al piano Riviera per Gaza formulato da Trump, ma in disaccordo sul finanziamento alla ricostruzione ed il futuro governo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con la cronaca: ancora violenza sulle strade di Milano. Un ragazzo è stato accoltellato fuori da un centro commerciale a Cascina Merlata. Gli investigatori sono sulle tracce del gruppo di aggressori.
Se l'è cavata con 20 giorni di prognosi, il giovane di 19 anni, aggredito ieri sera poco prima delle 21 fuori dal centro commerciale Merlata Bloom a Milano. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto da richiedere il ricovero in codice rosso all'ospedale Niguarda. Ma dopo gli accertamenti, in mattinata il ragazzo è stato dimesso e non risulta più in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di 5 ragazzi, probabilmente di origini nordafricane. L'obiettivo del branco era rubare al 19enne cellulare e monopattino elettrico. La situazione sarebbe degenerata quando la vittima ha tentato di reagire. A quel punto uno degli aggressori ha estratto una lama, colpendolo alla testa, alla schiena e a una mano. I 5 aggressori sono subito scappati, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della Questura di Milano stanno ora cercando testimoni e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all'identità dei componenti del branco e in particolare per capire chi tra loro abbia sferrato le coltellate. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'antitrust ha avviato 4 istruttorie nei confronti di altrettanti produttori di auto elettriche BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen per possibili pratiche commerciali scorrette. Le istruttorie riguardano, si legge in una nota, le informazioni fornite ai consumatori sull'autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici, ma anche sulla perdita di capacità della batteria in possibile violazione del codice del consumo. Il sindacato USB ha posticipato lo sciopero del settore ferroviario che inizialmente era previsto per questo fine settimana, si terrà il 18 marzo, nuovo stop invece in arrivo lunedì a Milano per ATM.
Nel weekend, almeno sul fronte sindacale, treni regolari. Dopo che la commissione di garanzia ha introdotto le fasce di garanzia nei giorni festivi e ha aumentato il numero dei treni a media e lunga percorrenza, la cui circolazione è assicurata in caso di scioperi, USB Trasporti ha deciso di posticipare al 18 marzo l'agitazione di 24 ore, inizialmente programmata a partire dalle 21 di domani. Aumenti salariali, sicurezza sul lavoro, turni meno stressanti, le motivazioni. Francesco Staccioli, USB Trasporti.
Non possiamo accettare una diktat di questo tipo, abbiamo preferito posticipare lo sciopero. Tuttora rimangono assolutamente in piedi tutti i problemi per i quali si sta facendo questi scioperi. La Commissione Garanzia si dovrebbe chiedere come non far fare sciopero, quindi aiutare a aprire negoziazioni il gruppo delle Ferrovie dello Stato e con l'azienda attività ferroviaria, invece l'unica cosa che fa ha ridotto lo sciopero.
Confermato invece lo sciopero di lunedì degli addetti al trasporto pubblico locale aderenti a USB Lavoro Privato. Bus, tram e metropolitane circoleranno regolarmente solo nelle fasce di garanzia che, come sempre, varieranno da città a città. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13 minuti, siamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano. C'erano i sorteggi di Champions League, dunque l'attesa per l'unica italiana sopravvissuta in Champions, l'Inter, ma tra poco ci saranno anche le sfidanti per le altre italiane. Carlo Genta.
Ciao Alessio, sì, stiamo aspettando a secondi che inizi il sorteggio dell'Europa League, dove ci sarebbe un possibile derby tra Roma e Lazio. La Fiorentina in Conference arriva dopo. Intanto è già arrivato il sorteggio di Champions e tutto sommato all'Inter è andata nel miglior modo possibile, affronterà il Feyenoord negli ottavi. Feyenoord che ha eliminato il Milan. Chi passa questo turno affronta la vincente del derby tedesco Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Dalla stessa parte del tabellone, nella parte alta, il pericolo più grande è il Barcellona. Nell'altra metà del tabellone si profila un meraviglioso derby spagnolo tra Real Madrid e Atletico Madrid. Quindi gli altri accoppiamenti: Paris Saint-Germain, Liverpool è pure da circoletto rosso, poi Bruges, Aston Villa e PSV Arsenal. Questo ha detto la Champions, tutto sommato all'Inter male non è andata perché il cammino è probabilmente meno impervio di quello che sarebbe stato nell'altra parte con il pericolo Real Madrid.
E vedremo più avanti nel corso sia di effetto giorno ma poi anche di tutti i convocati gli altri sorteggi, quelli di Europa e Conference League. 13:14 minuti, 30 secondi, adesso ci fermiamo, c'è il break, ritorniamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Istat, l'inflazione a gennaio risale a più 1,5% in crescita dei beni energetici, stabile il carrello della spesa. Il Papa al Gemelli, la notte è trascorsa bene, tra oggi e domani, fa sapere la sala stampa vaticana, si saprà l'esito della nuova terapia. Un team cinese scopre un nuovo coronavirus dei pipistrelli che si potrebbe trasmettere all'uomo. Del Mastro, il governo fa quadrato dopo la condanna del sottosegretario Tajani, condanna politica contro la riforma della giustizia. E poi i sorteggi di Champions League, l'Inter pesca il Feyenoord agli ottavi di finale.
Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi,
sì, ma dobbiamo concludere, onorevole.
Concludo. Incontrava anche parlamentari serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia.
Grazie, onorevole.
Allora io voglio sapere, presidente,
grazie,
se questa sinistra sta dalla parte dello Stato,
onorevole,
dei terroristi con la mafia. Lo vogliamo sapere,
onorevole. La ringrazio, ha esaurito il suo tempo.
Allora, eccoci qua, 13:18 minuti e in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Questo che avete sentito era Giovanni Donzelli, era il 31 gennaio del 2023 ed era il momento, diciamo, culmine di quello che poi è diventato il caso Del Mastro. Donzelli riferiva in aula di queste, diciamo, conversazioni avvenute tra Cospito, alcuni detenuti, l'anarchico Cospito che è in carcere, era Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, che aveva avuto delle conversazioni con altri detenuti 41 bis. Queste conversazioni erano riservate, gliele aveva dette tramite un documento il suo coinquilino, il sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che poi è finita a processo, che ieri è arrivata a condanna, 8 mesi. Allora, Giovanni Negri, collega del Sole 24 Ore, esperto di giustizia, intanto buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a te, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, io, diciamo, ho fatto una rievocazione così, diciamo, anche per tornare a quei momenti, qui per rivivere un po' anche quello scontro. Donzelli utilizzava questi documenti riservati per attaccare la sinistra, dicendo da che parte state, coi mafiosi o con lo Stato, perché il PD, alcuni esponenti erano stati a trovare Cospito, che stava dimagrendo, che aveva fatto lo sciopero della fame contro il 41 bis, e Donzelli aveva saputo che Cospito aveva avuto questi, diciamo, dialoghi con altri detenuti di criminalità mafiosa 41 bis, e questo, diciamo, gli faceva fare questo attacco politico al Partito Democratico, se non fosse che queste cose non avrebbe potuto dirle, non avrebbe potuto rivelare. Allora, se riusciamo invece a stare un pochino più anche sui tecnicismi di questa condanna che è arrivata ieri, dopo che invece il PM aveva chiesto l'assoluzione, Giovanni.
Sì, allora, innanzitutto una precisazione doverosa, dovendo stare sul piano giuridico di questa sentenza, conosciamo solo il dispositivo e non ancora le motivazioni, quindi per poterne dare un giudizio più completo sarebbe opportuno leggere naturalmente anche queste ultime, che tuttavia arriveranno tra qualche tempo, e le urgenze della cronaca e della politica naturalmente non lo permettono. Il reato per il quale è stato condannato il sottosegretario alla giustizia Del Mastro, il reato è rivelazione di segreto d'ufficio. Del Mastro poteva conoscere quei documenti, anche perché è appunto sottosegretario alla giustizia e in particolare ha la delega sull'amministrazione penitenziaria. Erano relazioni interne all'amministrazione penitenziaria stessa, di cui lui naturalmente appunto poteva conoscere, ma assolutamente dubbio che potesse divulgarle anche solo ad un interlocutore istituzionale come un altro parlamentare, Donzelli, nel caso specifico di cui in apertura di trasmissione abbiamo sentito le dichiarazioni in Parlamento. Perché tutta quella documentazione aveva un vincolo di riservatezza. Ora, se questa riservatezza si spinga sino al punto da coprire con un totale segreto gli atti, ecco, questo lo capiremo meglio leggendo
le motivazioni.
Di certo quello che si può dire è che la pubblica accusa in due occasioni aveva chiesto diciamo così, di prosciogliere Del Mastro, sia nel corso sia al termine dell'attività investigativa, chiedendo l'archiviazione, ma il GIP, come il nostro codice di procedura penale permette, aveva invece imposto la cosiddetta imputazione coatta, e quindi mandando comunque Del Mastro a processo. E poi la stessa procura, rappresentata in giudizio da uno storico pubblico ministero di mani pulite, Paolo Ielo, aveva chiesto l'assoluzione. Perché l'aveva chiesta? Perché il reato di segreto, di rivelazione di segreto d'ufficio presuppone la consapevolezza da parte di chi rivela l'atto rispetto della segretezza dell'atto stesso. Ora, secondo la procura, questa consapevolezza del Mastro
non ce l'aveva
mai avuta,
non ce l'aveva.
Non sapeva che quegli atti erano segreti.
E invece poi il giudice ha rovesciato questa,
il giudice ha ritenuto
questa tesi.
Ritenuto,
certo, si potrebbe dire dal punto di vista politico che Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, avvocato, se non sapeva della, come dire, della riservatezza di quei documenti, ha agito quantomeno in maniera incauta, e quindi comunque c'è una responsabilità, se vogliamo, politica, se non penale, giudiziaria. Ma questa condanna è arrivata, una condanna in primo grado, naturalmente, poi non è ancora definitiva, tant'è vero che non è definitiva, non è applicabile, se ho capito bene, Giovanni Negri, la condanna accessoria dei pubblici uffici,
dell'interdizione
che è sospesa, giusto? Quindi lui può continuare.
Esatto, sì, per ora. Sì, devo dire che per ora è stata concessa la sospensione della condanna, sia nella parte detentiva sia poi anche in quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Se posso permettermi solo una piccola sottolineatura tecnica, ma visto che la si butta troppo ricorrentemente in politica, in politica giudiziaria, è tanto più significativa in
questo
frangente.
Questa è la tesi del governo, che dice che è una sentenza dei magistrati che ce l'hanno col governo per la riforma della giustizia.
Esatto, contro la separazione delle carriere. Ecco, se mi è permesso, e stando solo sul piano tecnico e non politico, devo dire che questa vicenda smentisce due volte le tesi del governo, ma sul piano tecnico, perché si sostiene che le carriere vanno separate perché i giudici sono appiattiti sui pubblici ministeri.
E qua invece è successo il contrario.
Il pubblico ministero ha chiesto due volte il proscioglimento di Del Mastro e il giudice non si è appiattito sulle richieste del pubblico ministero e ha deciso diversamente.
Quindi qua sono già separate le carriere.
Sì, dopodiché la seconda smentita, si dice che sia solo una favola il fatto che il pubblico ministero possa raccogliere anche prove a favore degli indagati prima e degli imputati poi. È esattamente quello che invece è successo nella vicenda Del Mastro, dove la procura, sia nella fase delle indagini sia nella fase del dibattimento, ha chiesto due volte il proscioglimento dell'imputato, a riprova che un pubblico ministero oggi non chiede automaticamente la condanna dell'imputato. Domani è tutto da vedere.
Va bene, fermiamoci qua. Io ringrazio Giovanni Negri per averci un po' così, diciamo, aiutato a ricapire, a ricomprendere questa vicenda, che ha anche degli aspetti politici, perché il governo parla di una sentenza politica, ma comunque prima di tutto è una sentenza giudiziaria, e quindi era giusto anche capire su che cosa verteva questa condanna a 8 mesi in primo grado. Va bene, staremo a vedere. Adesso invece 13:25 andiamo in Germania per la vigilia di un'importante tornata elettorale. Lì, ma a seguire le elezioni, ci sarà per noi Sergio Nava, il nostro inviato di Radio 24, che saluto. Ciao Sergio, buongiorno.
Ciao Alessio.
Allora, questo è un voto molto importante, inutile che mi sto lì a ripetere. Sappiamo che, insomma, il governo è venuto meno a novembre, si è un po' trascinato questa coalizione tripartitica, socialdemocratici, verdi e liberali. Adesso il vento in poppa ce l'hanno i cristiano-democratici di Merz, ma subito dietro c'è l'estrema destra dell'AfD, che, insomma, è accreditata di un risultato molto importante. Già sulla forchetta tra questi due partiti si capirà qualcosa. Io ho solo accennato, no? Come arrivano i partiti, le forze politiche, i blocchi di partenza di questo voto, Sergio?
Arrivano innanzitutto con elezioni anticipate, che è l'eccezione in Germania, erano previste per settembre, non sono anticipate di molto, di sostanzialmente 7 mesi, però comunque già un dato politico interessante. Il secondo punto è che arrivano con 3 temi grossi che hanno occupato la campagna elettorale: immigrazione, che anche questo su forte spinta dell'AfD, forse lì la CDU di Meat è un po' caduta in trappola, tra virgolette, sicuramente anche l'economia, perché la Germania rischia un terzo anno di contrazione economica quest'anno, c'è chi dice che potrebbe perdere un altro 0,5% di PIL, e senza contare i rischi che arrivano con i dazi americani, che a quel punto veramente impatterebbero molto pesantemente. E poi chiaramente il contesto politico internazionale e la difesa. Oggi Meat ha accennato al fatto che potrebbe essere necessario ricorrere a un ombrello nucleare europeo, quindi sotto, sotto Francia e sotto Gran Bretagna, le due potenze nucleari in Europa, perché l'America potrebbe venire meno, e c'è questo contesto internazionale molto, molto, molto importante. Dopodiché, cosa potrebbe accadere? Molto dipenderà dai partiti minori, se entreranno o non entreranno nel Bundestag, c'è una soglia di sbarramento al 5%, se non dovessero entrare è più facile costruire una grande coalizione CDU-SPD.
Perché i grandi partiti avrebbero più seggi a quel punto a disposizione, esatto, se non entrassero i piccoli.
Esatto. Posto che chiaramente con l'estrema destra FD non si vuole allare nessuno, e è un po' come Marine Le Pen in Francia, stanno già guardando alle prossime elezioni sperando di crescere ancora, ma insomma c'è tempo da qui al 2029 chiaramente. Se invece i piccoli partiti dovessero entrare nel Bundestag, potrebbe rivelarsi necessario allora fare una nuova coalizione a tre, e con tutti i limiti che questo ha, perché la coalizione a tre uscente è stata sotto molti punti di vista estremamente problematica.
E quale potrebbe essere la nuova coalizione a tre in questo caso? CDU naturalmente e?
SPD chiaramente, perché è comunque il terzo partito nei sondaggi, e Verdi o Liberali, anche lì diciamo sono è pur vero che i Liberali con SPD e Verdi arrivano da un fallimento
certo, e poi quindi i Liberali non sono neanche sicuri di entrare, perché
infatti solo se entrassero, perché loro sono veramente a rischio. La cosa interessante è che negli ultimi giorni è salita molto la Linke, la sinistra, a sorpresa, e potrebbe quindi essere un po' il fattore nuovo. C'è anche un altro partito rosso-bruno, che ormai devo dire la Germania si sta un po' italianizzando sotto questo punto di vista, tanti partiti ci sono rispetto al passato, è quello di Sarah Wagenknecht, che è un rosso-bruno perché è di sinistra ma sull'immigrazione è di destra, ed è abbastanza filorusso, un po' come l'AfD. Non dimentichiamo che in Germania ci sono due partiti filorussi, uno è questo, l'altro è proprio l'estrema destra di AfD, che guardano senza troppi complessi, diciamo, a Putin, e l'ho anche detto Alice Weidel nell'ultimo dibattito di domenica.
Ecco, l'AfD è accreditata, di quanto è accreditata? Ricordiamo anche che l'AfD ha vinto le elezioni in un land, adesso non mi ricordo più se la Turingia, mi sembra al primo posto forse, è arrivata seconda in Sassonia, forte anche in Brandeburgo, quindi insomma però ci sono stati problemi poi a coinvolgerla al governo, per quello che dicevi tu. C'è una soglia che bisogna guardare per l'AfD per capire?
Allora, sì, diciamo che quattro anni fa l'AfD presentò al 10%, ora comunque vada, i sondaggi raddoppiano, perché siamo tra il 20 e il 22, i più pessimisti tra i 20, i più ottimisti tra i 22 per quanto riguarda il voto. Come hai detto tu, l'AfD è molto forte nell'est, in alcuni casi può anche diventare primo partito, meno nell'ovest, ma anche nell'ovest si sta ovviamente espandendo. Comunque sia, come dicevo, non è un'opzione coinvolgerla, cioè nonostante diciamo l'errore clamoroso fatto da Merz a fine gennaio di puntare a far passare prima una mozione e ce l'ha fatta, poi una legge e non ce l'ha fatta sull'immigrazione, andando a pescare i voti in Parlamento e nel Bundestag dell'AfD, nonostante quello nessuno vuole assolutamente coinvolgere l'AfD, proprio perché poi il problema dell'AfD, parliamoci chiaramente, vuole uscire dall'Unione Europea, vuole uscire dall'euro, è apertamente, come dicevo prima, aperta proprio alla Russia, perché vuole togliere le sanzioni alla Russia, non vuole mandare in Ucraina, è apertamente filorussa nella politica, quindi nessuno intende allearsi. Però è chiaro che il risultato dell'AfD sarà un fattore, potrebbero esserci anche sorprese chiaramente, perché l'AfD volenti o nolenti è entrata nel dibattito in modo molto pesante. Il fatto stesso che Alice Weidel fosse domenica insieme a Merz, Scholz e ad Habeck dei Verdi in un dibattito a quattro dei leader, certo, è già un riconoscimento di fatto. Prima questo non accadeva, l'AfD fino alle ultime elezioni non nominava neppure un candidato cancelliere, da queste elezioni lo fa, e quindi è entrata nell'arena politica nonostante ci sia un cordone sanitario intorno, e quindi è comunque un fattore in cui tener conto.
Tra poche ore sapremo qualcosa di più. Sergio Nava, grazie, inviato in Germania per le elezioni, quindi insomma vedremo poi a partire da domenica sera i risultati, poi lunedì commenti eccetera. Ci fermiamo perché c'è il break e poi torniamo tra poco con la classifica delle migliori notizie della settimana, tra poco.
Effetto giorno.
Allora, anche questa settimana la chiudiamo il venerdì a quest'ora con un riassunto, diciamo, delle notizie migliori della settimana, le buone notizie. E insomma, cerchiamo in questi pochi minuti, a fine appunto settimana, di diciamo di dare un altro lato per quanto riguarda la cronaca. Allora, intanto cominciamo col quarto posto. Forse la prima volta che entra in classifica l'esito di una notizia che avevamo annunciato nella classifica della settimana scorsa, perché c'era stato la settimana della Fondazione Banco Farmaceutico, dove si andava a donare i farmaci nelle farmacie italiane grazie all'aiuto dei volontari. Ebbene, abbiamo avuto l'esito dell'iniziativa con 640.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di 5,7 milioni di euro, che andranno ad aiutare 463.000 persone. E questi sono i numeri che ha fornito la Fondazione Banco Farmaceutico. È andata bene, ricordiamo che solo i titolari delle farmacie hanno donato 850.000 euro, e quindi insomma del buon esito di questa iniziativa vi dovevamo comunque informare. Terzo posto. Allora, qua c'è una notizia che comincia col bicchiere mezzo vuoto e poi piano piano si riempie. Allora, l'Italia è tra gli ultimi paesi europei per partecipazione femminile al mercato del lavoro, e questo lo sapevamo, ed è il bicchiere mezzo vuoto. Siamo al di sotto della Germania, che è al 75%, per esempio, di partecipazione femminile. Noi siamo fermi al 51%, cioè 20 punti meno della Germania. Allo stesso tempo, però, la presenza femminile nelle posizioni manageriali in Italia è in crescita, con le donne che rappresentano il 36% dei manager nel 2024, ed è un dato record. E qua ci prendiamo un bicchiere mezzo pieno. Sono i dati forniti dal report Donne e Lavoro in Italia del Roma Business School, a cura di Federmanager, con altre insomma enti che hanno fatto questa classifica, di cui avete sicuramente già sentito parlare nel corso della settimana. Secondo posto. Allora, secondo posto abbiamo messo l'annuncio dell'arrivo della prima intelligenza artificiale made in Italy. Si chiama Vitruvian 1, l'ha sviluppata la società ASC27, e insomma è stata annunciata, è stata la prima intelligenza artificiale italiana. Non è un chatbot, cioè non è una chat dove si dialoga come per esempio ChatGPT, non è un generatore di immagini o di slide come sono anche altre queste intelligenze artificiali. È un modello, non pesca informazioni dal web, così è stato diciamo detto. Il modello ha 14 miliardi di parametri interamente progettati per superare le sfide più complesse della matematica, della fisica, della medicina, del diritto e molto altro. Insomma, è un modello ragionante che si basa molto sulla logica. Quindi l'Italia ha investito su questa forma di intelligenza artificiale che, tra l'altro, con 8 GB di RAM, dicono gli esperti, performa come modelli molto più grandi. Quindi c'ha anche questa economia di risparmio dei dati. Poi staremo a vedere se funziona, se non funziona. Io ho provato, ma non ho capito, non so neanche se sono riuscito ad avvicinarmi a scaricarla. Alessandro Schirano di là ride perché è consapevole, insomma, di certi limiti soggettivi che ci sono nell'uso, ma insomma, se riuscite a farla funzionare, fateci sapere come sta andando. È una versione beta, quindi non è ancora definitiva. Allora, primo posto, la migliore notizia della settimana è questa, ed è di oggi. Sono stati resi noti i numeri record per quanto riguarda la certificazione di gestione forestale sostenibile. Allora, è una questione molto interessante, molto complessa, anche molto tecnica. C'è un ente, il PFC, che certifica l'uso sostenibile delle foreste, quindi legname, ma non solo, per mobili, per l'edilizia, ma anche la carta per i giornali. Per esempio, Antonio Brunori, segretario generale del PFC, programma per il mutuo riconoscimento degli schemi di certificazione forestale. Benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, stiamo parlando di un ente che questi sono i numeri per l'Italia, numeri record, perché c'è un numero di ettari che non è mai stato così alto, e di quasi il 10% delle foreste, se ho fatto un conto a spanne, giusto? Oltre un milione di foreste, sì. È quasi il 10% delle foreste italiane.
Sì.
Hanno aderito a questa che è una certificazione volontaria, uno standard internazionale, per cercare di arrivare a che cosa, Brunori?
Prima di tutto a dare garanzia che il patrimonio naturale è gestito in maniera corretta, quindi se c'è un taglio di un bosco che non solo si seguono le regole della legge, sì, ma c'è un valore aggiunto che è quello della certificazione, che quindi è un valore aggiunto sia di etica ma anche di immagine, perché c'è un marchio che trasferisce al mercato la materia prima legno.
Capita a volte anche acquistando prodotti di vedere che ci sono certificati, certificazioni che danno una patente di sostenibilità. Ecco, sappiate che questo standard è uno dei più importanti a livello internazionale, mi sembra, no? Allora lo chiedo a lei, sì, che sì, è il segretario generale, quindi mi dirà di sì, ma insomma ve lo garantiamo noi. E parliamo dei numeri, i numeri che diciamo ci fanno sperare positivamente per la gestione, diciamo, sostenibile delle foreste italiane. Quali sono questi numeri?
Allora, la prima cosa interessante è che dal nord, che è molto più virtuoso nella gestione delle foreste, sta arrivando sempre di più verso il meridione. E parliamo quindi di questo: 85% sta sulle Alpi,
sì,
il 10% nell'Appennino centrale, il 5% nelle zone del meridione. E c'è quindi un incremento di sensibilità. Ma non è solo sensibilità, è proprio una questione di pianificazione, piani di gestione, gestione corretta e sostenibile, che se storicamente è sempre stato in Trentino, Alto Adige, Lombardia, Piemonte, ora sta incrementandosi in Toscana, Emilia Romagna, Umbria e nel meridione Basilicata e Calabria.
Quando diciamo sostenibilità, Brunori, l'ultima cosa che le chiedo, cosa intendiamo, per essere molto semplici, che queste il legno, per esempio, no, che viene da queste foreste, sì, deve essere tracciato, usato in una certa maniera, bisogna dare il tempo alle foreste di rinascere, eccetera.
Certo, allora sostenibile vuol dire che è a disposizione anche per le future generazioni, quindi quando un bosco viene gestito e quindi si può tagliare, si deve ripiantare, si deve fare in maniera tale che chi ci lavora abbia la sicurezza, che non si fanno danni alla fauna, alla flora e alle acque, eccetera, eccetera. Per fare questo ci vuole un piano di gestione. Le regole di certificazione sono di avere pianificazione, di avere una visione per il futuro, ma che poi anche tutto il materiale che ne esce, quindi il legno e poi di conseguenza la carta, il cartone, i prodotti forestali non legnosi come funghi, tartufi, eccetera, arrivano al mercato con un messaggio: stai sicuro che questo è tracciato e sostenibile.
Ci fermiamo.
Qual è il problema?
Sì, no, io però mi devo fermare qua, non ci abbiamo più tempo, Brunori, perché dobbiamo chiudere e quindi ne parleremo sicuramente un'altra volta. Intanto la buona notizia è questa, che cresce molto in Italia la consapevolezza che le foreste vanno utilizzate in maniera sostenibile, e lo dimostrano i numeri della certificazione PFC. Break tra poco, Giulia Crivelli, Effetto Mondo con noi.